sonnambulo nella giungla, un bambino che non piange, la fierezza non la compri, questa terra è di noi altri. Un bambino nella giungla, quando il sole è rosso e bianco, la libertà è un dovere, deve figlia del nostro sangue.
Bentornati, oggi siamo in compagnia di Alberto Palladino e parleremo con lui in particolare di Solid e del popolo Karen. Quindi partiamo subito con una domanda molto semplice e generica, cioè come e quando e perché è nato Solid?
Allora, Solid nasce tecnicamente 5 anni fa. Tecnicamente perché viene registrata di fatto l'associazione, gli viene dato uno statuto e quant'altro. In realtà Solid nasce sulla scorta di varie esperienze, sia mie sia di altri volontari che in passato avevano già fatto viaggi umanitari di questo tipo e avevano deciso di mettere insieme la loro esperienza e la loro voglia di fare. Nello specifico uno dei progetti che poi anima appunto Solid e caratterizza Solid, quello nel territorio Karen, è iniziato molto, molto tempo fa, quasi 11 anni fa, grazie a all'intervento di un'altra Olus che si chiama Popoli, con cui noi collaboriamo appunto da molto tempo e con cui io sono andato in missione già nel 2008, quindi diciamo già dal 2008 si registrano attività che potrebbero essere simili a quelle che facciamo noi oggi, solo che da qualche anno abbiamo anche dato una struttura all'associazione.
E, oltre ai Garen ci sono altri popoli che comunque Solid aiuta, quali sono e in che modo vengono aiutati?
Allora, attualmente Solid ha progetti aperti in Kosovo, in supporto delle enclavi serbe appunto del Kosovo, che vivono una situazione di praticamente segregazione sociale in cui devono relazionarsi e purtroppo non possono, anche volendo, con le nuove autorità dello Stato del Kosovo, che sono per il 90% gli ex combattenti del fronte albanese, quindi paradossalmente gli ex carnefici appunto di quella popolazione. Quindi aiutiamo queste piccole comunità, le aiutiamo a livello economico, a livello appunto di sostegno strutturale. Per esempio stiamo costruendo una guest house, una piccola, diciamo, un centro turistico, una enclave che si chiama Ossoiane, per riattivare il circuito commerciale legato ai viaggi in quella zona. Abbiamo già rifatto il campo da basket per i bambini dell'enclave. Siamo in Crimea, al fianco della comunità italiana in Crimea, una comunità italiana che ha una storia antichissima e anche abbastanza tragica. Sono gli italiani che andarono lì già al tempo delle spedizioni commerciali italiane post-unitarie, sono quegli italiani che sono stati poi internati durante il periodo dello stalinismo e che oggi diciamo, ci chiedono di mantenere vivo il rapporto con la madrepatria, per cui un aiuto più culturale tramite l'invio di materiale, di libri e quant'altro. Siamo in Sudafrica, dove supportiamo la mensa scolastica della scuola del piccolo villaggio di Glenfontein, che, come sapete bene, la situazione del Sudafrica, insomma, dei rapporti sociali è molto compromessa, per cui queste piccole comunità di agricoltori non riescono a assicurare un pasto ai loro figli, e Solid interviene appunto in questo settore. Siamo anche e soprattutto, devo dire, in Siria, vista l'enormità dell'emergenza di questi ultimi anni, dove Solid ha saputo esprimere al meglio le sue potenzialità e ha consegnato una dozzina di ambulanze e vari container di aiuti umanitari, tra cui medicinali, vestiti, cibo e quant'altro, dove stiamo anche operando per riattivare i rapporti culturali tra l'Italia e la Siria.
Ma in generale, qual è il nemico più grande di questi popoli? Cioè, non parlo soltanto magari delle condizioni economiche specifiche di un paese, però mi riferisco anche ai governi e a, diciamo, alla mondializzazione liberale che c'è in questo periodo. Cioè, come influiscono queste cose su questi popoli?
Ovunque noi andiamo, nonostante ci siano differenti scenari, diciamo così, differenti teatri operativi, il nemico è sempre lo stesso, è quel meccanismo infernale a cui è anche difficile dare un nome. Potremmo definirlo mondialismo, potremmo definirlo liberismo sfrenato, che cerca di sradicare i popoli dai propri territori e cerca di annacquare e distruggere l'identità dei popoli. Lo fanno contro i piccoli, tra virgolette, Karen, che vivono al confine del mondo, nella giungla, lo fanno con stati del Mediterraneo come la Siria, a cui hanno provato a cancellare un'identità, addirittura a cambiare governo e quant'altro.
Appunto, avete recentemente fatto questa missione per il popolo Karen, però in particolare chi sono, cioè perché si trovano in questa condizione al giorno d'oggi?
Nello specifico, i Karen sono in questa situazione da circa 70 anni, è quella che ha vinto, diciamo, la loro situazione ha vinto il poco invidiabile primato della guerriglia più lunga del mondo, la guerra più lunga del mondo. Sono così da quando addirittura nel 49 lo Stato, la Birmania, che doveva diventare uno Stato federale, in realtà viene conquistato con un colpo di Stato da un'etnia, l'etnia birmana, che comincia a reprimere tutte le altre etnie. Loro si vedono strappato il loro riconoscimento legittimo a uno Stato, riconosciuto anche dalle Nazioni Unite e dall'ex potenza coloniale che era la Gran Bretagna, quindi cominciano a doversi difendere da quella che oggi di fatto è una pulizia etnica a tutti gli effetti. Si difendono da quello che è uno dei più sanguinari regimi dittatoriali e militari dell'Asia, forse anche di tutto il mondo, e anche dopo la svolta, tra virgolette, svolta democratica che c'è stata in Birmania con l'elezione di Aung San Suu Kyi, purtroppo la situazione nei territori dell'etnia non è cambiata, per cui continuano a difendersi sia dalla dittatura militare sia dai trafficanti di droga che in quelle zone di confine coltivano l'oppio per farci le metanfetamine, per fare il traffico del triangolo d'oro, come tutti sapete.
Dalla prima missione che è stata fatta per il popolo Karen fino ad oggi, com'è cambiata la situazione? Cioè, grazie agli aiuti che comunque porta Solid, in che modo è cambiata? È sicuramente migliorata?
Allora, la situazione è effettivamente migliorata grazie agli sforzi di Solid, grazie agli sforzi, ci tengo a citarla, anche della Onlus Popoli, perché sono veramente un partner più che valido, grazie a loro che esiste questo progetto. Voglio citare uno dei principali risultati, a mio avviso, che è stato raggiunto insieme: nelle zone dove operano le nostre due Onlus si è arrivati a un tasso di incidenza della malaria dello 0%, quindi si è portato a zero l'incidenza di questa malattia, che in un contesto come quello Karen aveva un'incidenza altissima e anche purtroppo un tasso di mortalità legato al contagio molto alto, si è portato al livello dello zero, quindi questo è sicuramente un risultato. Lo si è fatto costruendo le cliniche, lo si è fatto migliorando i servizi igienici, aiutando le popolazioni a fare la profilassi o a fare prevenzione, e si è aiutato con le strutture che sono state portate lì, migliorando anche la nutrizione l'alimentazione di questi popoli. Un altro risultato a cui stiamo tentando di arrivare, ci arriveremo nel giro dei prossimi mesi o di qualche anno, diciamo un paio d'anni, è la costruzione di un villaggio ex novo che possa andare a significare il ritorno di profughi dai campi dei rifugiati in Thailandia, in patria, nel territorio Karen, per dare anche un piccolo simbolo, piccolo sicuramente ma grande a livello di significato, di profughi rifugiati che possono ritornare in un mondo in cui invece sembra che ci debba essere soltanto un flusso continuo di gente che abbandona la propria madre patria per diventare un numero sulla lista di qualche ONG.
Allora, la scorsa settimana è stata fatta la conferenza Serie d'Angelino, e comunque è stata presentata l'ultima missione che è stata fatta per i Karen, e c'era in particolare un personaggio che è il generale Nerdamia, penso. E comunque, cioè, io l'ho visto e mi è sembrato una persona, cioè, molto a modo, poi tutte le parole che diceva non poteva fare a meno di ascoltarle, quindi tu magari l'hai conosciuto un po' meglio, come se lo puoi descrivere?
Nerdamia è sicuramente un personaggio, il generale Nerda è sicuramente un personaggio sui generis. Io l'ho conosciuto nel 2008, al primo viaggio, nel 2009 anzi, se non sbaglio. Ed effettivamente hai ragione, è un personaggio incredibile, perché su di lui è ricaduta praticamente la difesa, anche militare, oltre che civile, del suo popolo, del popolo Karen. E quando uno dice una cosa del genere si aspetta di veder comparire, quando uno aspetta veder comparire un guerriero, un personaggio, diciamo, assetato di sangue, che trasmetta l'idea di guerra, di aggressività.
Reale, l'idea che uno ha è un po', diciamo, contrastante.
E invece proprio secondo me la cifra dell'eroe è questa, cioè di essere un padre di famiglia, un padre di cinque ragazze, un ottimo marito, di essere un buon cristiano, come lui ci tiene a ricordare, che fa parte quindi delle sue tradizioni, e di essere allo stesso tempo l'ultimo baluardo del suo popolo contro l'estinzione. È un militare di primissimo ordine, è uno dei più valenti generali che i Karen hanno, ha un'ottima formazione militare che gli è dovuta in larga parte dal fatto di essere il figlio dell'eroe nazionale Karen, il generale Bomia, suo padre, colui che ha traghettato la lotta Karen fino ai giorni nostri, per poi morire di vecchiaia all'inizio degli anni 2000, ed oggi è per noi il simbolo del combattente puro, cioè colui che ha rifiutato proposte anche milionarie, ce l'ha raccontato a fine cena, proposte milionarie per diventare magari il pupazzo di qualcuno, ha rifiutato gli ingenti proventi del traffico di droga, anzi continua a distruggere i campi di papavero che incontra nelle sue operazioni, perché vuole debellare questa piaga sia dal territorio che lui difende, sia proprio, io penso, anche nel mondo, perché se distruggi una piantagione tu salvi virtualmente la vita di centinaia di ragazzi anche in Europa. E però lo fa tutto questo, fa il suo esercizio eroico quotidiano, essendo un perfetto gentiluomo, un uomo che ha studiato negli Stati Uniti, che quindi sa benissimo coniugare anche, diciamo, la visione occidentale del mondo alla sua intima visione tradizionale da asiatico, da Karen.
E quindi come si è svolta l'ultima missione, i tempi, che cosa avete fatto, eccetera?
Allora, l'ultima missione tecnicamente è stata molto interessante, perché per la prima volta per quasi un mese di tempo abbiamo avuto dei volontari in maniera continua nel territorio Karen. È stata divisa in due tronconi, in cui si sono alternati dei volontari che hanno curato più una parte logistica e umanitaria sul settore dell'educazione, sul supporto logistico, e poi sono subentrato uno spezzone sanitario che ha proceduto a visitare centinaia di Karen nei villaggi che riusciamo a toccare nelle nostre missioni. Tecnicamente la missione vede l'ingresso in territorio Karen, nella zona appunto protetta dal generale Nerdà, insomma, dove il nostro Allus ha nei progetti, e dura dai 5, 6, 7, 8 giorni o più a seconda delle necessità, e appunto vede o la costruzione di nuove strutture o la visita medica della popolazione, i vaccini e quant'altro.
Abbiamo parlato spesso di popoli, quindi com'è nata la collaborazione con quest'altra Onlus?
Popoli opera da moltissimo tempo in territorio Karen, lo fa benissimo, lo fa in profondità nel territorio, e ad oggi, se le missioni di Solid possono contare su diciamo una struttura già organizzata, o quantomeno su una visione chiara di quello che va fatto in territorio Karen, è grazie appunto al loro sacrificio e al loro impegno. La collaborazione è nata strada facendo, ci siamo incontrati sia a livello umanitario sia a livello anche ideale, spirituale, durante le nostre battaglie, durante i nostri progetti, e è nato un sodalizio che è veramente impossibile pensare di sciogliere. È un sodalizio che ha creato, secondo me, ha sprigionato una potenza nuova in campo umanitario, perché ha determinato l'unione di due Onlus che condividono appieno la visione disperata di mantenere le popolazioni sulla terra che le ha generate. E questo ad oggi sta diventando sicuramente un connubio vincente, perché di fatto i progetti poi vanno avanti e riescono a sbocciare.
I Karen lottano per qualcosa di preciso, cioè per preservare la loro identità e soprattutto, diciamo, per essere liberi. Quindi secondo te che cosa vuol dire essere liberi?
Questa domanda è secondo me la più interessante, perché ci costringe a ragionare su cosa vuol dire libertà e soprattutto cosa vuol dire identità. Ovviamente i Karen hanno una loro storia, loro ci tengono a sottolineare che non possono essere assimilati ai popoli che hanno intorno, ma non perché li disprezzino, anzi, loro hanno ottime relazioni con tutte le altre etnie che collaborano alla resistenza contro la pulizia etnica, ma perché loro hanno una loro identità ben precisa, sono una popolazione che tantissimi migliaia di anni fa è scesa dagli altipiani del Tibet, si è stanziata in quelle pianure più fertili, ha generato appunto una civiltà rurale, sebbene rurale, ma comunque una civiltà che ha i suoi riti, che ha le sue credenze, che è forse uno dei pochi esempi in cui un popolo ha saputo coniugare le tradizioni ancestrali legate alla giungla, quindi anche animiste, buddiste, alla nuova evangelizzazione cristiana in maniera organica, senza creare strappi, e hanno una loro lingua, hanno proprio anche un loro aspetto fisico differente dai loro vicini, per cui per loro questo è l'identità che hanno. Considerate che i Karen riescono a muoversi nella giungla perché il loro popolo abita da talmente tanti anni quei posti che hanno dato nome anche quasi familiare a una collina piuttosto che a una pianta o a una foresta, in cui magari hanno dedicato un sacrificio o una preghiera ai geni locali o a dei protettori locali. E che soprattutto ci costringe a riflettere sul significato di libertà. I Karen, nello specifico, come anche i siriani, devo dire che questo parallelo mi ha sempre stupito, non ci chiedono nient'altro, quando noi andiamo lì da occidentali, di diffondere un messaggio di libertà, che è quello di che verte intorno al discorso di lasciare ognuno libero del trepido del proprio destino. I Garena non vogliono né venire nelle nostre metropoli, che poi, per poi diventare degli schiavi di fatto, come avviene per quelli che emigrano negli Stati Uniti, né vogliono un nostro modello di vita, né pretendono qualcosa di noi in virtù del nostro senso di colpa per l'epoca coloniale, vogliono semplicemente essere aiutati a sviluppare, continuare a vivere in maniera modesta e in maniera tranquilla, che però è la loro migliore espressione di vita all'interno della loro giungla. E questo vale per i siriani, vale per i serbi del Kosovo, vale per gli italiani in Crimea, vale per il popolo palestinese che prima non ho citato ma che stiamo cercando di aiutare con dei pacchi alimentari, per i libanesi, vale per tutte le persone che incontriamo sulla nostra strada.
Sì, ma anche comunque per noi stessi, perché magari quello che combattono loro in una situazione un po' più difficile lo stiamo vedendo magari anche noi in Italia verso, diciamo, un concetto, una situazione che ci sta contro in tutto.
Infatti sempre alla cena di beneficenza abbiamo fatto qui a Roma con il generale Nerdà e con Franco Nerozzi di Popoli, proprio Nerdà chiudeva il suo intervento dicendo l'importante è che ognuno di noi nella sua posizione, quindi chi nelle città, chi nella giungla, ma ognuno nella sua nazione, continui a fare esattamente quello che farebbe in una situazione del genere. Cioè, fate quello che io faccio nella giungla e continuate a farlo voi egregiamente nelle vostre città.
Allora, adesso vi faccio pubblicità, no? Per il concorso di fotografia, che io non so dire, nonostante i 5 anni di linguistico. E ci provo, Lens Culture Exposure Awards del 2018. E comunque, cioè, che cos'è, che cosa presenti?
Allora, questo è il mio piccolo compenso che ogni tanto tiro fuori dai viaggi che faccio. Io negli anni ho sviluppato questa passione per la fotografia, soprattutto per il fotoreportage, il fotogiornalismo, e siccome il livello di viaggi che facciamo e quindi di scenari che riesco a fotografare è abbastanza alto, abbastanza anche raro che ci siano fotografi in quelle zone, ho tirato fuori una, non voglio dire una professione, ma comunque una passione che cerco di sviluppare al meglio, e Lens Culture è un contest di fotografia, diciamo, talmente tanto le parole inglesi che non mi viene quella italiana, un concorso, ecco questa parola vetusta, un concorso fotografico a cui ho voluto mandare le fotografie scattate proprio dall'ultima missione, soprattutto dando il taglio sui bambini. La cosa che mi affascina sempre dei villaggi Garena è che ci sono tantissimi bambini che sono molto disciplinati, non perché li educhino a qualche tipo di disciplina tipo tedesca, ma perché semplicemente sono bambini che crescono in fretta, i genitori stanno sui campi perché altrimenti a casa non si mangia, e quindi soprattutto di giorno tu, quando finisce scuola, quando escono dalle scuole che sono state costruite, vedi questi villaggi pieni di bambini. Allora il progetto è stato chiamato Children in a No Man Land, giocando sul doppio significato di No Man Land, che è terra di nessuno, come vorrebbe qualcuno, che la terra di Karen diventasse una terra di nessuno da conquistare e da sfruttare, quindi, oppure terra non man, nel senso di non uomini, non ancora uomini, perché sono bambini.
Infatti, cioè, quello che penso è che comunque è molto importante una cosa del genere, perché magari hai la possibilità di portare l'attenzione su una realtà che soprattutto per comunità viene ignorata, perché comunque, diciamo, l'idea del politicamente corretto non vuole che noi parliamo appunto dei Karen, della Siria, della Palestina, eccetera, quindi è anche importante in questo senso, insomma, oltre che ti auguro di vincere, perché ho visto di voi premi fighissimi.
Ci compreremo quindi una Ferrari, o un elicottero per fare i viaggi meglio. In realtà purtroppo la cifra del premio, quella che fa gol a tutti, poi viene divisa su tante categorie, per cui però insomma dai, ci scappa fuori qualcosa di pericolosissimo.
Vabbè, allora per chiudere ricordiamo le iniziative che vengono fatte qui in Italia. Allora, ci sono delle conferenze, 5 dicembre a Roma al Dipartimento di Scienze Politiche di Roma 3 sulla Siria. Invece il 1 dicembre a Brescia, nella sezione della Barricata, e il 3 dicembre a Veglie, però sul popolo Karen. E inoltre, diciamo, per aiutare Solid, ci sono vari modi come ad esempio il 5 per 1000 e anche l'acquisto del calendario che è uscito quest'anno.
Sì, scusa se ti rubo un altro po' di spazio, è molto importante questa dell'Università Roma 3 perché vede al tavolo dei conferenzieri anche il rettore della Basilica Santa Maria in Cosmini da Roma, che è patrono di Medanius Haddad, che è una delle voci più importanti, diciamo, all'interno del clero cristiano che fa riferimento a Roma, quindi lui è di rito greco-cattolico, però fa riferimento al Papa, greco-melchita, però fa riferimento al Papa, e è una delle poche voci che ha sempre parlato in favore della pace in Siria, non nei termini che vengono spesso sentiti, ma nei termini della salvaguardia dell'identità politica e per interruzione anche di quella bruttissima bugia che ci viene detta sulla Siria, che si tratti di una guerra tra cristiani o musulmani o tra musulmani. Se vi capita la possibilità, se siete in zona, passate a sentire, perché è veramente un messaggio nuovo che stiamo cercando di far passare sulla Siria.
Vabbè, io ti ringrazio per questa intervista che è stata splendida, tantissimo, e niente, noi ci vediamo alla prossima puntata.
Grazie a tutti.
Io cerco in questa guerra nessuna pace americana.